quasi 40 minuti ed eccoci qui, rieccoci qui ancora una volta, ma questa volta in versione extra large, in versione oversize. È un po' come aver indossato per tanto tempo uno di quegli abiti magari eleganti ma molto attillati, quelle scarpe nuove che non vedi l'ora di toglierti per mettere dei bei ciabattoni di pelo, per mettere un pigiamone o quei caffettani alla Demis Roussos. Insomma, tutto questo per dire che oggi il giorno delle locuste torna in una versione più larga, andremo avanti fino alle 9:30 e con i ciabattoni di pelo ai piedi, eccolo qua. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno. Ecco, vedo che ti sei adeguato al ciclone. Perché...
Al ciclone?
Beh sì, ciabattoni di pelo.
Ah, per le temperature?
Per le temperature.
Cioè, il professore
sì.
Ieri mi è stato a Lecco, ha visto le nevi perenni sulle montagne del Lecchese ed è rimasto molto colpito dall'evento meteorologico. Comunque, caro professore, si era abituato in questi mesi a fare lo sprinter, oggi mi deve tornare mezzo fondista, quindi mi raccomando, passo lento ma inesorabile fino alle 9:30.
Non c'è problema, non abbiamo problemi da questo punto di vista.
E allora in settimana David Letterman ha detto addio, chiudo, arrivederci, vado in pensione. Ha visto, lo hanno salutato tre presidenti, Bob Dylan, Tom Waits, George Clooney, Julia Roberts. Forse è il caso che cominci a programmare il giorno del suo ritiro. Chi è che fa venire? Stiglitz? Gli Intillimani? Al posto di Julia Roberts chi vorrebbe?
Non lo so, francamente non c'è in mente in questo momento.
Una donna che la fa impazzire.
Ma non lo so.
Non le interessa?
No.
È un argomento. Mentre invece la Grecia la interessa molto di più.
Assolutamente.
E ci troviamo qui ancora una volta, formato oversize o non formato oversize, a fare il punto sulla Grecia, perché siamo sempre lì con il braccio di ferro, con la spada di Damocle che pende sopra Atene. Intanto Tsipras ha incontrato in Lettonia la Merkel e Hollande, innanzitutto la notizia è che lo hanno rilasciato, ma poi in settimana si diceva che la Grecia non rifonderà più il Fondo Monetario Internazionale.
Sì, ma la Grecia conferma, senza un accordo non sarebbe in grado all'inizio di giugno di rimborsare la rata al Fondo Monetario Internazionale. Si tratta di 305 milioni che Atene deve restituire il 15 giugno, quindi mi sembra chiaro che i vertici del governo greco stanno facendo capire a Merkel, Hollande e all'insieme dell'Unione Europea che non c'è alternativa a un accordo anche non pubblicamente dichiarato per la ristrutturazione del debito, e questo sembra essere il punto probabile dell'equilibrio sul quale si può raggiungere forse l'accordo, anche se ovviamente quando si tirano i fili del rasoio fino alla fine il rischio di una rottura esiste ancora. L'ipotesi è quella di un Eurogruppo straordinario che ci potrebbe tenersi a fine mese, inizi primissimi giorni di giugno, per permettere ad Atene di presentare un piano che venga considerato credibile dal punto di vista delle logiche della BCE e dell'Unione Europea, e quindi che Atene possa ricevere la famosa tranche, l'ultima da 7,2 miliardi, che è quella bloccata dall'inizio dell'anno.
Ma scusi, ma Atene non può fare come Renzi, invece di restituire tutto da un bonus. Facciamo un milioncino e non se ne parla più.
Ma la non restituzione della rata significherebbe di fatto dichiarare default, come dice oggi giustamente Padoan, però avrebbe dovuto dirlo anche prima, mentre prima negava in modo netto. Un'uscita della Grecia dall'euro avrebbe delle conseguenze rilevanti anche per altre, in particolare per l'Italia in primis, quindi non ci si può permettere da questo punto di vista una uscita di Atene dall'euro, non tanto per gli effetti immediati dal punto di vista del danno, che comunque ci saranno perché la ristrutturazione del debito dovrà essere fatta, quanto per l'effetto di non credibilità dell'euro a livello globale, che farebbe sicuramente aumentare gli spread e renderebbe molto più debole la capacità di accesso al credito di paesi come l'Italia, ma anche la Spagna e altri paesi europei.
E poi, ad aggravare la situazione, c'è il casino del bootleg di Varoufakis. Ha letto?
Ho letto molto bene e mi sembra molto... Anche qui ho l'impressione che tutte le volte ci sia veramente un atteggiamento...
Aspetti, per chi non l'ha letto, cosa è successo?
Volevo
Varoufakis è andato all'Eurogruppo e ha registrato, come quando si facevano i bootleg, e si è scatenato un putiferio, non si può fare. Qual è il problema? È un problema di SIAE?
No, è un problema che ovviamente non si vuole far sapere cosa succede alle riunioni dell'Eurogruppo, ma... bisogna fare una premessa. Varoufakis negli Stati Uniti, di fronte all'ennesima volta nella quale il New York Times gli ha chiesto dei presunti insulti che avrebbe ricevuto alla riunione dell'Eurogruppo, ha risposto che non c'era stata nessuna dichiarazione, nessuna affermazione con insulti nei suoi confronti, ma che c'era stata una discussione tesa, anche molto emotivamente forte, ma senza nessun insulto. E ha detto: ho la registrazione, sono pronto a dimostrare quello che sto dicendo, e quindi il fatto che i media hanno raccontato delle cose non vere. Ovviamente l'idea che Varoufakis abbia registrato la riunione ha fatto impazzire in particolare Dijsselbloem, che è il presidente dell'Eurogruppo, perché appunto queste riunioni sarebbero riservate e quindi non si può ipotizzare che escano registrazioni o verbali delle riunioni dell'Eurogruppo, dove evidentemente la posizione della Grecia è meno irrealistica di quanto non viene fatto sembrare sulla stampa.
Vabbè, dopodiché se io mi mettessi a registrare le nostre conversazioni fuori onda, magari lei non la prende bene. Per esempio, stamattina a un certo punto l'ho sentita esclamare "merda rosa", espressione che non sentivo dai tempi di mia nonna.
Beh, ma anche se
sei rimasto l'unico al mondo a dirla.
Ma anche se l'avessi registrata, a parte che lo stai dicendo, non vedo il problema.
Io certo, ma io lo dico per insegnare la trasparenza dell'onestà intellettuale. Se la ricorda anche la filastrocca?
No, francamente no.
Che cosa? La merda rosa che in bocca tua riposa, che in bocca tua fiorisce, che in bocca tua
parisce. Mazza, che memoria.
Una roba del genere. Comunque non la sentivo da almeno 40 anni. È proprio un uomo vintage fino in fondo, lei, professor Di Stefano. Ma invece parliamo della maximulta, perché è stato, come dire, il temone della settimana. Ne abbiamo parlato per tanti mesi della vicenda della manipolazione dei cambi. Alla fine siamo arrivati alla sanzione.
Siamo arrivati alla nuova sanzione, perché bisogna ricostruire bene e sottolineare che l'accordo, la transazione che è stata raggiunta dal Dipartimento della Giustizia americana con 5 banche, poi a questi bisogna aggiungere anche UBS, ma era fuori da questo pacchetto, è un accordo che viene da lontano, e la sanzione è di 5,6 miliardi di dollari, e la nuova sanzione per la manipolazione in particolare dei cambi. Complessivamente, con l'accordo che è stato fatto la settimana precedente con Deutsche Bank e con altri istituti, stiamo oltre i 10 miliardi. Le polemiche sono abbastanza forti, però, perché probabilmente l'ammontare di queste multe è nettamente inferiore ai guadagni che sono stati nel frattempo incamerati da queste banche manipolando il mercato dei cambi e il mercato dei tassi. Per dare un'idea, il mercato dei cambi vuol dire qualcosa come 5.000 miliardi di dollari al giorno di transazioni. Bisogna ricordare questa cifra per capire le dimensioni del problema. Come facevano a manipolare il mercato dei cambi?
Ecco, infatti questa è la domanda. Esatto. Cioè, come è possibile che sia così facile?
Non è facilissimo.
E però una delle cose che ho capito, che perlomeno mi sembra di aver capito, è che è più facile manipolare i cambi piuttosto che altre tipologie di mercato, perché non c'è l'exchange.
Sì, perché non c'è un
vero... Cosa vuol dire che non c'è?
Vuol dire che non c'è una situazione come per esempio le borse, dove c'è un monitoraggio e una pubblicazione secondo per secondo, millesimo di secondo, dei prezzi a fronte della domanda o l'offerta di un determinato titolo, di una determinata azione. Ma qui vengono raccolti gli ordini e poi... fino ad ora erano i trader delle banche abilitate, quindi devi essere sostanzialmente un soggetto che si è abilitato a fare il mercato dei cambi, che si riuniscono due volte al giorno in orari prestabiliti, alle 13.15 e alle 16 del pomeriggio, orari di Londra, quindi le 14:15 in Italia e le 17:00 in Italia. Si riuniscono e fissano il prezzo e il valore dei cambi in base agli ordini che sono arrivati. Come facevano a manipolarli? Innanzitutto concentravano gli ordini in prossimità di questo orario e poi si riunivano in una chat separata.
Cioè c'era il WhatsApp dei cambi?
C'era il WhatsApp dei cambi, assolutamente. Il linguaggio era in codice e anche il numero il nome che il gruppo si era dato per questa chat riservata è abbastanza significativo, il cartello. Quindi sono anche un po' stupidi perché tendono spesso a usare nomi che già danno l'idea di cosa stanno facendo. E questa operazione modificava magari di pochissimi decimi di euro o di dollaro i cambi principali, e questo determinava effetti a cascata enormi dal punto di vista dei valori che erano in gioco, visto le cifre. Secondo me l'altro motivo per il quale il mercato dei cambi era molto interessante è che è molto grosso, e quindi manipolare un millesimo, un centesimo è molto meno evidente.
Ha una ricaduta di flusso globale spaventosa
ma la vedi meno, insomma.
Certo, ha citato tra i protagonisti di questa vicenda Deutsche Bank e c'è stata la rivolta degli azionisti.
Sì, c'è stata la rivolta degli azionisti, si sono presentati, è la prima volta che Deutsche Bank si ritrova con un'assemblea così infuocata. Il 39% degli azionisti con diritti di voto ha minacciato il voto contrario all'assemblea che si è svolta mercoledì sera a Francoforte. In particolare una delle cause principali, ovviamente, dello scontro è proprio il coinvolgimento di Deutsche Bank in tutte le inchieste sulla manipolazione dei mercati, non solo quella dei cambi ma anche quella del Libor, ovviamente quello del tasso di riferimento per mutui e prestiti. La risposta del vertice è stata una parziale ristrutturazione dell'assetto di vertice, e quindi uno dei due co-amministratori delegati, Han Shui-yan, ha dovuto lasciare parte delle sue deleghe ad altri manager dare la disponibilità a rispondere a una sorta di comitato esecutivo che non è evidentemente un vero e proprio commissariamento, ma è un passo verso un cambiamento che potrebbe modificare gli assetti di questa, che, lo ricordiamo, è una delle principali banche al mondo e delle più esposte alle attività di natura speculativa e dei derivati a livello mondiale.
Scusi, diceva che uno dei due amministratori delegati di Deutsche Bank è Wang Shuyang, è cinese?
No, è Han Shui-yan, è di origine indiana. Ed è uno dei due amministratori delegati, perché fino ad ora Deutsche Bank aveva una struttura
duale.
Aveva una struttura, sì, duale per modo di dire.
No, duale perché sono in due, non perché.
Solo perché sono in due, non perché ci fosse un comitato di sorveglianza rispetto a un comitato di gestione.
No, mi piaceva mettermi in bocca l'espressione governance duale. Ho sempre sognato di poterlo dire un giorno e quindi l'ho detto a caso. Ma continuiamo a parlare di cartelli, però questa volta in campo farmaceutico, perché c'è l'ennesimo episodio di cartello che riguarda Roche e Novartis. La vicenda riguarda un farmaco per gli occhi e ha sortito una multa da 180 milioni di euro.
Sì, la storia secondo me è molto interessante e significativa, perché riguarda questo farmaco, in realtà il principio attivo che sta alla base di questo farmaco della Roche, che si chiama Avastin, che è commercializzato in Italia per il trattamento del tumore al colon retto, ma in realtà si è scoperto che il principio attivo è in grado anche di curare una malattia molto comune di natura oftalmica, la degenerazione maculare umida. Ora, in Italia, solo per dare un numero, ci sono 350.000 le persone all'anno che si devono curare per questa patologia. Avastin costa solo 80 euro, ma sul mercato italiano è stato invece lanciato dal 2006 un prodotto della Novartis che si chiama Lucentis, che è lo stesso principio attivo ma costa 800 euro. C'è stata un'inchiesta dell'antitrust per capire che cosa era accaduto, e è emerso che sostanzialmente avevano fatto un cartello, un accordo. Roche vendeva a Novartis il principio attivo e si beccava le royalties sulle vendite di Lucentis. L'antitrust ha dato 180 milioni di multa alle due aziende farmaceutiche che hanno fatto ricorso, ma la vicenda è esplosa anche in Germania, perché diversamente che in Italia in Germania si può accedere al servizio sanitario nazionale, cioè ti rimborsano questo farmaco, mentre in Italia purtroppo malati sono costretti, se si beccano il Lucentis, a pagarselo, e quindi tutti i vari fondi e sistemi di previdenza e di assistenza stanno minacciando di fare causa alle due aziende, perché evidentemente hanno sborsato decine, centinaia di milioni di euro nel corso di questi anni per pagare un farmaco molto più caro, quando potevano accedere a un decimo della spesa.
A proposito di oftalmica, volevo farle una domanda di approfondimento. Secondo lei gli occhi sono davvero lo specchio dell'anima?
Boh, sì, non lo so. Una domanda di approfondimento alla quale sare...
Io le ho chiesto.
Sì,
mi dica un po' lei come la pensa.
Abbastanza. Barcamenarsi.
Io parlerei, no, perché tra un minuto c'è la pubblicità. Allora chiuderei questa prima parte parlando un po' d'amore, così per cambiare discorso, per alternare i chiari oscuri di questa trasmissione. Ha visto che Bin Laden scriveva lettere d'amore? Lei le ha mai scritte lettere d'amore?
No, non mi ricordo.
Ma come non si ricorda? No. O sì o no?
Non le ho mai scritte. No,
ma nemmeno Paul Krugman ha scritto la lettera.
No, assolutamente.
In un momento di trasporto.
No, quello proprio men che meno.
No, perché stanno uscendo tutte le indiscrezioni dei leaks che riguardano quelle rilasciate dai Navy SEAL che erano entrati nel compound di Bin Laden, sempre che siano entrati e come sono entrati, perché sapete che c'è dibattito sul tema. Oggi ci sono delle novità, non solamente lettere d'amore e moduli tipo IMSS che inviano gli aspiranti kamikaze, compilate tre moduli di pagine se volete diventare kamikaze, ma sembra che Bin Laden avesse anche dei videogame, probabilmente degli sparatutto, ma soprattutto aveva una sua personalissima collezione di film porno.
Bin Laden.
Non le chiedo se lei, però, qualche film scollacciato, tipo della Fennec, l'ha mai incrociato?
Assolutamente no.
Ma nemmeno la Fennec. Per sbaglio. Cioè, una volta che faceva zapping.
No.
Ci sentiamo tra poco, dopo la pubblicità.
Tra poco.
Quattro minuti dopo le nove, siamo ancora qui con il giorno delle locuste, perché come annunciavamo all'inizio della puntata, da questa settimana il giorno delle locuste va fino alle 9:30. Siamo ripartiti con una bellissima canzone di Mid Lake che si intitola Roscoe. E intanto io stavo leggendo, professore, di Russell, il gattino infermiere che fa impazzire il web. Vuole che le giri il link?
No, grazie.
Se vuole le giro quello dell'orango che allatta tre cuccioli di tigre.
No, guarda, se vuoi io ti giro il link e lo consiglio a tutti gli ascoltatori dell'inchiesta del Guardian.
Sul bisonte che blocca il traffico a Yellowstone?
Sul sindacalista colombiano che ha portato in giudizio in Inghilterra British Petroleum, la vecchia BP, perché l'aveva fatto rapire quando faceva il sindacalista.
Vede come si splittano gli sguardi sul mondo, mentre io guardavo Russell il gattino infermiere.
L'ho detto apposta.
Lei guardava il sindacalista. Va bene, invece non parliamo di Colombia in apertura di questa parte 2:30 del giorno delle locuste, bensì parliamo di debito cinese. Eravamo tutti qui in attesa di sentir un po' parlare del debito. Che novità ci sono sul debito cinese?
Ma allora, innanzitutto stanno emergendo finalmente dei numeri un pochino più strutturati sull'ammontare complessivo delle stime del debito della Cina. Sono diverse fonti che sono state raccolte e la situazione vede complessivamente il paese con un indebitamento in rapporto al prodotto interno lordo che viaggia intorno al 250%. Come è fatto questo debito? In larghissima parte, quasi il 180% sul PIL, è debito delle aziende. Poi c'è una stima su una sessantina di miliardi, di debito governativo. Poi c'è il debito delle varie autorità locali e infine quello dei consumatori. Comunque una crescita vertiginosa, perché per darvi in termini di paragone, in questa stima, nella stima di questa analisi, il rapporto debito-PIL era intorno al 120% solo nel 2000, e quindi in 15 anni è passato dal 120 al 240%, è praticamente raddoppiato. Parte di questa situazione debitoria sarebbe riconducibile anche alla necessità di sostenere l'economia, la crescita dell'economia cinese in particolare durante le fasi della crisi degli ultimi 7 anni, e questo ha prodotto un forte incremento dell'indebitamento delle autorità locali, il quale indebitamento si stima sia pari a 3.000 miliardi di dollari.
Quindi tipo Taiwan deve alzare la TARSU adesso.
Perché Taiwan la TARSU?
No, Taiwan, Shanghai vuole
dire.
Ah
no, sì, dovrebbe, in realtà il governo cinese non ha ipotizzato un incremento della fiscalità, ma sta mettendo a punto, e questa viene giudicata un'operazione intelligente, uno swap, uno scambio tra il vecchio debito a breve termine con tassi elevati con nuove emissioni che dovrebbero garantire maggiore stabilità e meno elementi di rischio. Da questo punto di vista l'operazione viene giudicata come una di quelle più utili nell'immediato per evitare che la crisi debitoria della Cina possa esplodere in tempi stretti.
I cinesi, simpatici amici cinesi che fanno sempre le cose in grande, e per esempio in settimana un'azienda cinese che produce materiali per i pannelli solari ha perso in una seduta di borsa, in un'unica seduta di borsa, il 50% del valore, una cosina da 21 miliardi di dollari. Così, paf!
In 24 minuti, per la precisione.
Ah, però, cioè due finanziarie in 24 minuti.
Sì,
ha perso.
Energy Thin Film, che sarebbe un produttore cinese di film sottile per pannelli solari, di pellicola sottile per pannelli solari, in soli 24 minuti si è ritrovata con una riduzione del valore delle sue azioni pari a circa, era il 47%, quindi potenzialmente ha perso 21 miliardi di capitalizzazione. La Energy era sotto inchiesta da parte della SEC di Hong Kong, del corrispettivo della SEC di Hong Kong, per presunta manipolazione del mercato, quindi il fatto che ci sia stato questo crollo non ha fatto che incrementare i timori sulle manipolazioni che sarebbero state fatte complessivamente intorno al valore del titolo. Era arrivata a marzo a valere 48 miliardi di capitalizzazione di borsa, e appunto in una sola giornata, l'altro giorno, ha perso 21 miliardi di dollari, e questo ha portato un'immediata sospensione delle azioni e a un'ulteriore inchiesta sull'azienda, che sostiene di essere vittima di operazioni speculative di vendita allo scoperto.
Altra notizia della settimana che arriva dalla Cina è quella che riguarda Alibaba, il colosso cinese dell'e-commerce che recentemente si è quotato in borsa e che ha causato la rivolta delle grif. Perché? Perché Alibaba vendeva online tipo le borse di Gucci tarocche, come fanno i senegalesi in spiaggia. Il problema è che era un senegalese gigante con milioni e milioni di borse false. Le grif lo hanno scoperto, non l'hanno presa bene, c'è scazzo nel gruppo, ma Alibaba ha annunciato che adesso farà pulizia.
Ma in realtà sì, Alibaba dopo aver subito l'attacco e subito i contraccolpi dell'attacco, in particolare essendo quotata al Nasdaq americano, ieri ha annunciato che metterà al bando i falsi cinesi, e quindi che alla fine il suo grande e-commerce non avrà più vendite di prodotti tarocchi, e questo ha immediatamente prodotto un forte recupero delle azioni del colosso, che lo ricordiamo vale ormai quasi quanto Amazon a livello globale, considerando che si muove su un mercato che vale da solo quasi 2 miliardi di clienti complessivi, essendo un mercato asiatico.
Ecco, è come se Amazon improvvisamente avesse cominciato a vendere online in tutto il mondo pezzi di muro di Berlino fatti a Napoli. Se la cosa viene fuori diventa un problema.
Qualche problemino c'è, insomma.
Qualche problemino ce l'hanno anche in Inghilterra, in particolare i meno abbienti, perché tra il 2010 e il 2013 oltre 19 milioni di persone nel Regno Unito si sono ritrovate al di sotto della soglia di povertà per un periodo di almeno 12 mesi. Non lo dice una fonte di parte, ma il Financial Times, che ha riportato i dati dell'Office for National Statistics.
Sì, praticamente è l'Istat inglese che ha certificato che circa il 30% della popolazione si è trovata appunto durante il picco della crisi in una condizione di povertà, un dato che risulta quasi impressionante, perché è superiore addirittura alla media della Grecia, che però ha mantenuto questa condizione di povertà per un periodo molto più lungo, e comunque a questo fenomeno fa da contraltare purtroppo il dato relativo alla povertà permanente, che è rimasta molto alta, 4,6 milioni di persone in Inghilterra, ovvero il 7,8% della popolazione. La linea della povertà è calcolata come soglia equivalente al 60% del reddito nazionale medio, quindi, per dare un termine di paragone, stiamo parlando di una povertà comunque rispetto a un reddito elevato, perché quello dell'Inghilterra è un reddito pro capite superiore alla media di molti altri paesi europei, Italia compresa, insomma.
Uno che in questo periodo non è andato sotto la soglia di povertà è Bernie Ecclestone, il patron della Formula 1. Potrebbe avere qualche problemino adesso, perché alla vigilia del Gran Premio di Monte Carlo il fisco inglese gli ha chiesto 1 miliardo di sterline. Non esattamente una cosina, 1 miliardo di sterline.
No, ma non è la prima volta che Ecclestone, che lo ricordiamo è al centro di molti affari anche dal punto di vista della movimentazione di risorse per il Labour, perché è sempre stato un amico di alcuni dei vertici del Labour, e la sua rete di società offshore sulla quale il fisco stava indagando ha più volte coinvolto anche l'avvocato David Mills, che è lo stesso delle inchieste su Silvio Berlusconi, che curava una parte di questo meccanismo di elusione e di trasferimento di risorse a livello delle realtà, soprattutto dei paesi offshore. Oggi il fisco britannico appunto chiede 1 miliardo di sterline, cioè circa 1,3-1,4 miliardi di euro. Ecclestone non si tira certo indietro e ha uno scuolo di avvocati che è pronto a difenderlo, ma la Corte Suprema di Londra ha stabilito che Ecclestone risiede in Svizzera, ma ha nascosto informazioni rilevanti sull'accordo che aveva raggiunto nel 2008 sempre con il fisco britannico, e quindi che deve sostanzialmente una sorta di saldo di quanto aveva già pagato.
A 1 miliardo di sterline è il saldo?
Sì, è il saldo. Però... sì, è il saldo di quanto avrebbe dovuto già avrebbe già pagato per evitare un'altra inchiesta per i periodi precedenti che risalgono fino al 1997.
Le 9:14 minuti, datemi un caffè e dominerò il mondo. Non esageriamo, però riuscirò almeno a guardare il mondo con un filo di lucidità in più, perché, caro il mio professore, io sto in onda dalle 6, mi sta cadendo un po' la palpebra e quindi un caffè me lo berrei volentieri. Mi dice qualcosa di frizzante, perché non è esattamente uno di quelli che ti tiene sveglio, lei.
Ah, grazie.
No, ma glielo dico,
considerando che sei il mio co-conduttore.
No, ma glielo dico con affetto. Però ogni tanto un cambio così, un guizzo. Facciamo una cosa, se è d'accordo. Ci ascoltiamo insieme una canzone dei Cure che si chiama Love Song. Intanto ci pigliamo un cafferino al volo e poi torniamo, perché abbiamo ancora 4-5 argomenti prima della chiusura di questa ultima parte del Giorno delle Locuste. Eccoci qua, Love Songs, The Cure, alle 9:18 minuti qui sulle frequenze di Popolare Network, l'ultima parte del Giorno delle Locuste, e adesso finalmente mi sento soddisfatto come Nino Manfredi dopo aver bevuto il bel caffè. Ma visto che poco fa parlavamo degli inglesi che hanno incrociato le soglie di povertà, è il caso a questo punto di passare ai dati dell'Ocse, che sono stati comunicati proprio in questi giorni, che dicono che il 20% degli italiani possiede il 61% della ricchezza nazionale, ma non solo.
Ma non solo, perché il rapporto che è il parametro dell'Ocse sulla diseguaglianza più importante è quello tra il reddito medio del 10% della popolazione più ricca rispetto al 10% della popolazione più povera. In Italia questo rapporto è fissato a 11,4 volte, cioè il 10% più ricco a 11,4 volte quanto dispone di reddito il 10% più povero. La media Ocse è 9,6, in Francia è 7,4, in Germania e si scende addirittura al 6,6, in pratica quasi la metà della situazione italiana, il rapporto appunto della diseguaglianza. Peggio di noi fa solo la Grecia, e forse non è un caso che sia una di quelle più in crisi, dove questo rapporto arriva al 12,3. Per dare un termine di paragone, il gap nel 2007 era a 8,9 volte e nel 2011 era già salito a 10,3, quindi la situazione, come sappiamo, si è aggravata durante gli anni della crisi e si è polarizzata ancora di più questa divisione della ricchezza all'interno del paese. In termini di patrimonio lo scenario è ancora più preoccupante, perché l'1% più ricco della popolazione detiene il 14,3% della ricchezza nazionale, cioè quasi il triplo rispetto al 4,9% detenuto dal 40% più povero della popolazione. Di qui viene fuori appunto quel dato che stavi citando tu, e cioè che il 61,6% della ricchezza è in mano al 20% più benestante, dato che sale all'82% per la fascia del 40% della popolazione più ricca. Quindi meno della metà del paese possiede di fatto l'83% dell'insieme del patrimonio, della ricchezza del nostro paese.
Questa è la fotografia del paese rilasciata dall'OCSE, ma l'OCSE in settimana ha lavorato e prodotto tanto, perché ha pubblicato anche una mappa mondiale sui salari minimi. Che cosa ci racconta il mappone dell'OCSE?
Il mappone dell'OCSE ci racconta dei dati sicuramente molto interessanti per quanto concerne la suddivisione, e così scopriamo che al netto delle tasse, che ovviamente contano tantissimo in questa classifica, in testa c'è l'Australia con 9,26 dollari equivalenti, valore del 2013, seguita dal Lussemburgo e il Belgio. Gli Stati Uniti, dove proprio questa settimana c'è stato un ulteriore innalzamento del reddito, del salario minimo a 15 dollari, per esempio nell'area di Los Angeles, gli Stati Uniti si trovano a 6,26 dollari netti all'ora, questo è il termine di paragone. In fondo alla classifica troviamo il Messico, dove invece il valore del salario minimo è di 1,01 dollari al netto delle tasse. È una fotografia estremamente interessante, anche perché da questa fotografia l'Italia non c'è, non perché non ci sia il salario minimo, ma perché in base ai valori dell'OCSE, per esempio, i contratti nazionali di lavoro non sono paragonabili come criterio al salario minimo, così come viene considerato nelle statistiche dell'organismo di Parigi, che appunto lavora per fare l'analisi comparata sulla situazione economica e la sicurezza sociale dei paesi a livello internazionale.
E intanto, caro professor Di Stefano, le segnalo uno speciale che è appena stato messo in pagina sulla home page del Corriere della Sera: da Ciuppete a Olivia, tutti gatti della moda, dal Bengala di Gambana al sacro birmano di Lagerfeld. Perché i felini sono fashion? Glielo chiedo a lei, perché i felini sono fashion?
No,
qua
non
può
lo
rispondere
so.
Boh, come mi ha risposto prima, e vale.
Non lo so perché siano fashion.
Questa volta
i felini sono fashion e i cani no, boh.
Questa volta la accetto la risposta, ma attenzione, perché dobbiamo parlare di un'azienda svedese che fa pneumatici e che ha sede a Tivoli e che di sua sponte ha reintrodotto di fatto l'articolo 18, e Confindustria non l'ha presa bene.
Sì, si tratta della Trelleborg Wheel System di Tivoli, che ha siglato un accordo con i sindacati dei chimici, tutte e tre i sindacati, che prevede di fatto una deroga al Job Act, in particolare sugli effetti del licenziamento. L'accordo è stato criticato pesantemente dal presidente di un'industria che sarebbe sostanzialmente la Confindustria del Lazio, Maurizio Stirpe, che ha dichiarato che così viene messa fuori di fatto dall'associazione l'azienda firmataria, cioè l'ha praticamente espulsa dalla Confindustria. Durissima la reazione ovviamente dei sindacati. Emilio Miceli, che è il segretario generale della Filctem CGL, ha detto: siamo all'olio di ricino alle punizioni, alle espulsioni. Sì, questo ha detto,
sì,
Miceli.
No, capito, non mettiamo,
io riporto.
Non mettiamola giù così dura, mettiamola giù dura piuttosto, come ha fatto la televisione di Stato svedese, restiamo in Svezia, che ha prodotto un'inchiesta che ci racconta come Finmeccanica sia nei guai anche da quelle parti per una questione di appalti. Questa inchiesta deve averla fatta tipo Björglund Gabanelli, che è quella che fa report alla televisione di Stoccolma, e ci dice che Finmeccanica ha fatto che cosa?
Ma allora, l'inchiesta è dei giornalisti di Updrag Granskning, che sarebbe sostanzialmente
report,
una sorta di report della televisione di Stato svedese, che si segnala però perché è l'autore di scoop mondiali, come per esempio l'utilizzo da parte dell'IKEA di prigionieri politici della Stasi.
Veramente?
Che, sì, era
IKEA.
Sì, la vecchia inchiesta che...
Ah, quella là, ok.
Quella là, ecco. In questo caso, sotto accusa, c'è l'appalto da circa 90 milioni chiuso nel novembre 2012, che sarebbe viziato da illeciti e violazioni di ogni tipo. Prove di tangenti non ne abbiamo trovate, ha detto uno dei reporter che hanno lavorato per mesi all'operazione, ma i sospetti restano fortissimi perché sostanzialmente, diversamente dalle regole che ci sono anche in Svezia, questo appalto non è stato bandito regolarmente, ma è stato sostanzialmente siglato l'accordo aggirando la legge svedese sugli appalti, che poi non fa altro che recepire le direttive comunitarie in materia di trasparenza.
E alle 9.25 e 59 secondi, che diventano adesso 9.26, noi andiamo a chiudere dicendovi che i mercati europei in questo momento sono deboli. Io non lo so, ma l'ho letto nella fascetta di Sky TG24 proprio adesso.
Non se ne frega nulla.
Vabbè, così, tanto per far vedere che anch'io sono
stai
in contatto
sul pezzo, sì,
col mondo finanziario. Caro il mio professor Di Stefano, il giorno delle locuste nella sua versione long finisce qua. Ci ritroviamo la prossima settimana sempre alle 8.40 e sempre a questo punto fino alle 9.30. Nel frattempo la saluto, buon weekend, mi stia bene, saluto anche voi gli ascoltatori.
A voi saluto e buon fine settimana a tutti.
State bene tutti quanti, ci rivediamo la prossima settimana. Saluti, baci, ciao.
Ciao.